Salmo 27, 1 a 4.
Psalm 27, 1 bis 4. Am besten dieser Glauben übersetzen.
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno asserito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio.
Una cosa chiedo al Signore, questo desidero ardamente, che io possa stare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Per contemplare la bellezza del Signore e pregare, meditare nel suo tempio. Tutta la mia vita. Contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Sì, vogliamo farlo insieme. Signore, mostraci nuovamente quanto preziosa è la Chiesa, quanto preziosi sono i santi. Salmo 23, 5 e 6. Salmo 23, 5 e 6. Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò nella casa del Signore tutti per lunghi giorni. Sì, vogliamo abitare nella casa del Signore per sempre. Signore, ti facciamo fiducia. Tu ci radichi nella tua casa. Signore, parla anche adesso in questa riunione a noi. Fortificaci per mezzo di questa riunione nella tua casa. Vogliamo sentire la tua voce e imparare da te. Una cosa chiedo al Signore, questo desidero ardamente, che io possa abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Lode al Signore, fratelli e sorelle. Così bene, non devo io esprimere qualcosa da me stesso o avere un compito particolare, posso semplicemente condividere il mio Cristo, questo è meraviglioso. Comincerò facendo un riassunto di quello che abbiamo sentito per vedere che i punti che abbiamo fatti servono tutti per vedere la casa del Signore. Poi il nostro fratello Emmanuel continuerà e parlerà del fatto che dobbiamo essere connessi, edificati praticamente al luogo gli uni gli altri. E nella prima riunione abbiamo parlato della franchezza, vi ricordate? Signore Gesù, per che cosa abbiamo bisogno della franchezza? C'è qualcuno che vuole impedirci di avanzare e di avvicinarci al trono della grazia? Questo è il nemico, è Satana. Lui è contro il proposito di Dio, fin dal principio. E lui vuole ritenerci in tutti i modi, per esempio per mezzo del peccato, per mezzo del mondo, per mezzo di pensieri. E tutte strategie trova per ritenerci, ma la buona notizia è che Dio ci ha liberati, Cristo ci ha liberati. Il nostro accesso a Dio è per mezzo di Gesù Cristo. Non importa in che stato mi trovo, non devo fare qualcosa di particolare, quello che devo fare è devo volgermi a questo Gesù vivente che ha già conquistato la vittoria per noi. E non importa che sentimento o quanto oppresso mi sento, il nemico non può vincermi, perché Gesù, per mezzo della vita di risurrezione, ha vinto. Abbiamo sentito anche che il Dio vivente, per mezzo di Gesù Cristo, ci ha dato nei nostri cuori una fonte che è di vita, che è lo Spirito in noi. Lui ha dato il suo Spirito nel nostro spirito. E se io adesso volgo il mio cuore al Signore, perché so che Lui ha fatto e compiuto ogni cosa in me, allora questo Spirito può anche fluire, può annaffiare e può abbondare. Abbiamo anche visto che questo fluire dello Spirito ha anche una meta, perché anche Dio ha uno scopo. Dio vuole manifestare, esprimere la sua gloria. Abbiamo visto questa immagine del grande candelabro d'oro. La Chiesa viene paragonata a un candelabro d'oro, e questo candelabro esiste per splendere. Abbiamo letto in Zaccaria che questo candelabro ha un vaso sopra che contiene olio che vuole fluire, ma c'è bisogno di tubi affinché questa fiamma sia sempre approvvigionata da olio. Per questo ci è stato dato lo Spirito, perché Dio ha uno scopo, Lui vuole essere espresso. E abbiamo anche visto una buona notizia e una brutta notizia. La brutta notizia è che il nostro cuore è corrotto e niente di buono abita nel nostro cuore, ma Dio vuole darci un nuovo cuore. Lui vuole agire e avere effetto nel nostro cuore. Lui dice in Apocalisse: ecco, io faccio tutte le cose nuove, anche il mio cuore malvagio e corrotto Lui vuole rinnovarlo, perché io con il mio cuore naturale e malvagio io non posso far fluire questo Spirito. Ho bisogno di un cuore nuovo, un cuore che è rivolto verso il Signore, che ricerca il Signore. Abbiamo visto allora che quando il Signore comincia a scrivere sul nostro cuore per mezzo del suo Spirito, quello che scrive vuole anche penetrare fino all'essere esteriore, quindi essere espresso e splendere, essere visibile. Abbiamo parlato anche tanto del nostro cammino, che il nostro cammino è visibile, gli altri lo vedono, e quello che il Signore scrive sui nostri cuori è anche visibile davanti agli altri. L'incredulo sarà salvato e il credente sarà incoraggiato. E per questo abbiamo bisogno di un rinnovamento. Ed è una testimonianza per il suo proposito, quello che Lui ha come progetto su questa terra. vorrei portare qualche esempio per visualizzare questi aspetti. La prima domanda che voglio porre è: cosa sei tu senza lo Spirito? Cosa sei senza il Signore?
Non mi sono aspettata questa risposta. Lui ha detto: sono un cristiano vuoto. È proprio vero. Siamo un vaso. Disegno un vaso. Senza il Signore siamo un vaso vuoto. Cosa ancora? Sporco. Cosa siamo senza la franchezza? Senza la franchezza non abbiamo accesso al Padre. Siamo un vaso con un coperchio. Ridisegno tutto perché ho messo. Siamo un vaso con un coperchio, senza la franchezza. Senza la franchezza questo vaso è come chiuso. Quello che è dentro nel vaso quando siamo salvati lo vediamo in Giovanni 14. Quello che vuole riempirci lo leggiamo in versetto 17 e 23. Giovanni 14, 17 e 23. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Versetto 16, c'è scritto che lui manderà lo Spirito, il Consolatore, che rimarrà per sempre in noi. Siamo un vaso che ha ricevuto lo Spirito. Adesso disegno qualcosa dentro il vaso. Abbiamo ricevuto uno Spirito. E voglio allargare questo vaso. Qui ha aggiunto delle braccia, delle gambe, una testa. Cos'è adesso? È un uomo. Ha anche degli occhi. Forse non sono riuscita a disegnare molto bene, non fa niente. Vorrei mostrare che l'uomo è creato come un vaso e lascio su il coperchio perché manca ancora la franchezza. Possiamo leggere Romani 10, 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Da dove viene la fede? Dalla parola e dall'ascoltare la parola. Ho disegnato un po' delle orecchie grandi, ma meglio più grandi che troppo piccole. Per mezzo della parola la fede viene trasmessa, trasportata. Da dove viene la parola? Che parola? Di che parola si tratta? Il Vangelo, sì. La parola di Dio. È la parola... Chiaramente nella Bibbia, ma anche la parola parlata, quindi il Vangelo. Può essere la parola scritta, che sta nella Bibbia, o anche quello che è scritto sui cuori, che viene espresso dai credenti. E questa parola entra nell'orecchio e produce qualcosa all'interno del vaso. Questo spirito nel vaso dice Amen, viene attivato. Lo spirito dice Amen alla parola che sente. Secondo Corinzi 3, versetto 12 e 16. Prima questo brano parla del nuovo patto. Versetto 12. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. E però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Alleluia. Lo Spirito, lui comincia a lavorare in noi per mezzo della parola che ci raggiunge. E quando crediamo, questo coperchio viene rimosso. Lo Spirito prende sempre più posto e sposta questo coperchio e può traboccare. Dallo Spirito può traboccare, cioè può essere espresso lo Spirito. Secondo Corinzi 4, versetto 13. Leggiamo: tutti i fratelli e sorelle sotto i 20 anni possono alzarsi e leggere insieme, tutti sotto i 20. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo. La parola trasporta la fede e raggiunge il cuore e attiva lo spirito. E se io mi apro a questo, qualcosa trabocca. Quando abbiamo creduto, così parleremo anche. La fede diventa visibile, la parola viene parlata e poi produce di nuovo fede in qualcun altro, viene trasportato, trasmesso la fede. E questa parola può avere un effetto se il cuore è aperto. E in principio, quello che abbiamo visto adesso, questa via che parte dal cuore
Questo è, corrisponde al tubo. Forse qualcuno può leggere Efesini 4, versetto 16. Efesini 4, versetto 16. C'è scritto che cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Può qualcuno alzarsi e leggere il versetto? Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Nell'amore, amen. Vorrei approfondire questo, queste giunture. Questo spirito che fluisce, condivide qualcosa, porta qualcosa, dà qualcosa agli altri. E più fratelli e sorelle si aprono a questa parola della fede e proclamano questa parola della fede, di più tubi sono attivi e così la fiamma del candelabro sarà più splendente e essere vista dagli altri. Più splende, più è visibile da lontano. Anche per certi che sono lontanissimo da Dio possono vedere da lontano questa luce. E penso che anche ieri a Fulda la gente ha visto qualcosa, che così tanti, tante lampade splendono a Fulda, la gente erano attirati, hanno visto qualcosa, anche se sono passati da lontano. Penso che sì, c'era questo splendore che è andato fino lontano. E vorrei ancora mostrare una immagine, quello che ho disegnato come spirito nel vaso qui sulla lavagna. Sembra come una cenere ardente, come un carbone ardente, una brace. Ho disegnato un quadrato e questo quadrato simbolizza il nostro cuore. Nel nostro cuore noi crediamo nel Signore e c'è lo Spirito. Abbiamo ricevuto una mente dal Signore. Abbiamo anche ricevuto un sentimento e una volontà. Mente, volontà e sentimenti. Ve lo mostro anche a voi, ecco, giro la lavagna. Ho disegnato un quadrato con questi tre aspetti. E cosa fa lo spirito nel nostro cuore? C'è anche un versetto che possiamo leggere insieme in Secondo Corinzi 3. Versetto 3. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Signore vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Se abbiamo questo spirito, nel nostro cuore gli lasciamo posto e il Signore può espandersi nel nostro cuore, allora Lui comincerà a agire nella nostra mente e scrivere nella nostra mente, anche influenzare la nostra volontà e i nostri sentimenti, e diventeremo come una lettera scritta da Dio, scritta dallo Spirito in noi. E cosa abbiamo letto? Versetto 2 c'è scritto: la nostra lettera scritta nei nostri cuori siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. Questo concerne il nostro cammino, come abita la parola del Signore nel nostro cuore. Questo viene espresso. Conoscete un libro che contiene diverse lettere? La Bibbia è un tale libro. Contiene diversi libri, ma anche delle lettere. Noi tutti siamo lettere scritti dallo Spirito e siamo uniti con essi e tutti insieme formano un libro della vita, come la Bibbia è un libro di vita, così anche noi siamo uniti come corpo, come un libro di vita. C'è scritto persino che Dio per mezzo della Chiesa vuole manifestare la sua grandezza alle potenze invisibili. Adesso disegno un astuccio del libro, Colossesi 13, scusa, Colossesi 3, 13. Colossesi 3, 13 a 15. Si tratta del nuovo cuore di cui abbiamo bisogno. Lo scrivo qui nell'astuccio, abbiamo bisogno di un nuovo cuore. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ringraziamo il Signore per questo astuzio, per questo rivestimento, che è l'amore, il vincolo della perfezione. Ecco, in tedesco è scritto come una fascia della perfezione. Romani 5, versetto 5. Potresti leggerlo? Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Sì, questo amore è sparso in noi per mezzo dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di franchezza per poterci avvicinare a Dio, essere liberati dalle catene che il nemico ci avvolge. Dobbiamo conoscere questa fonte in noi che è lo Spirito nel nostro cuore, perché Lui contiene questo amore. È stato anche detto che non si tratta di un comportamento esteriore certe regole da rispettare o tradizione, una certa sapienza che bisogna avere. No, si tratta dello spirito vivente che è in noi, che è stato sparso nei nostri cuori, e questo vogliamo liberare, questo vogliamo conoscere, questo vogliamo lasciare agire in noi. È lo Santo Spirito di Dio in noi, e quando questo spirito può agire nel nostro cuore, allora Dio può ricevere una tale espressione, un candelabro che è visibile, che splende, fratelli e sorelle che sono uniti in amore come un corpo e che ascoltano il Signore come loro capo, che sono visti dagli altri. C'è persino un versetto che dice che quando entra qualcuno di nuovo, lui viene convinto di quello che vede nelle riunioni. Il nemico prova sempre a sporcare il nostro cuore. Stamattina c'era tanta nebbia, lui porta nebbia, ma noi abbiamo franchezza e questa la teniamo fermamente. Abbiamo letto anche all'inizio, noi siamo la casa di Dio se teniamo fermamente la speranza, e non dobbiamo mai smettere di esercitarci e di lasciare posto allo Spirito. Amen. Libera il tuo spirito, parla nei nostri cuori. Vogliamo sentire la tua parola e lasciarla agire nei nostri cuori. Grazie, Signore, perché la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Leggiamo ancora dei versetti in Romani 12, 1 a 16. Romani 12, 1 a 16, le sorelle alternando con i fratelli. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro, avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di mistero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare,
se di esortazione all'esortare, chi dà diano con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara del... Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alla necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dagli uomini, non vi stimate saggi da voi stessi. Rileggiamo il 10. Quanto all'amore fraterno siete pieni di affetto gli uni per gli altri, quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. L'amore sia senza ipocrisia. Tenete il bene. Ti lodiamo per la Chiesa. Preghiamo che tu ci mostri nuovamente l'edificazione. Aprici la parola. Dacci un cuore gli uni per gli altri. Godo questo capitolo in Romani, perché parla dell'edificazione dell'amore. L'amore sia senza ipocrisia. Siate ricolmi. Questo è l'atteggiamento di cui abbiamo bisogno per l'edificazione. Siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Ma ho goduto che non comincia con questo versetto dell'edificazione. Qui in Romani 12 c'è scritto: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Possiamo leggere riguardo a questi versetti 1 Corinzi 6, 19 e 20. 1 Corinzi 6, 19 a 20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi? Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Voi non appartenete a voi stessi, ne siete consapevoli che non vi apparteniate a voi stessi? Oggi, in questo secolo presente, ognuno pensa: io faccio quello che vuole, che voglio. Questa è la caratteristica del nostro secolo: io faccio solo quello che mi piace. Ma questo non sta così davanti a Dio. Quando abbiamo ricevuto il Signore, noi gli apparteniamo, non ci apparteniamo più a noi stessi. E il Signore per che cosa ci ha predestinati? Il Signore ci ha chiamati a essere un vaso. Essere un vaso. Possiamo leggere dei versetti riguardo a questo, secondo Timoteo 2, versetto 22. Secondo Timoteo 2, 21, scusate. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Un vaso per che cosa? Un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone. Quando è che hai bisogno di un padrone? Simon, quando hai una casa, c'è anche un padrone. Lui è il padrone della casa. Noi vogliamo essere un vaso in questa casa, un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Questa edificazione comincia con la nostra consacrazione personale al Signore. Dobbiamo consacrarci al Signore, non a un servizio, una missione, un'opera, ma per il Signore. Ognuno personalmente dà il cuore al Signore e si rende disponibile al Signore. Il secondo versetto in Romani 12 non parla neanche dell'amore, ma dice: non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Cos'è il pensare di questo secolo, di questo mondo? Quando sei al lavoro, quando ogni collega pensa che è un po' più alto dell'altro, pensa sempre: io sono un po' migliore di te. Forse non sempre, però questo, quello che sto facendo, lo so fare meglio di te. Questo è il pensare di questo secolo. Ognuno pensa un po' più alto dell'altro, o vuole essere un po' migliore dell'altro. Tutto è caratterizzato da questo nella nostra società. Sono un po' più intelligente di te, un po' più bello di te. Questo è il secolo presente. Ma dal Signore le cose non stanno così. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Magari alcuni si dicono: io non valgo niente, non ho ricevuto niente. Non è neanche sano questo pensare. Ognuno ha ricevuto il suo posto, ognuno ha il suo posto qui. Ognuno è amato e rispettato. E nessuno qui sta sopra di noi o sotto di noi. Siamo su un livello, siamo tutti uguali. Ma anche i discepoli all'epoca avevano lo stesso problema. Sembra che questo problema è molto profondo nell'uomo. Pensare: io voglio essere un po' più migliore di te. Possiamo leggere riguardo a questo in Luca 9, 46. Luca 9, 46 a 48.
Und es kam unter ihnen der Gedanke auf, welcher unter ihnen der Größte sei. Und Jesus, der Gedanken des Herzens wusste, nahm ein kleines Kind und stellte es neben sich.
Luca 9, 40.
Dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, den auf, der mich gesandt hat. Der Einste ist unter euch allen.
Poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande, ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse loro: chi riceve questo bambino nel nome mio riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra di voi, quello è grande. Poi in versetto 46 c'è scritto: poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande. In tedesco c'è scritto: cominciarono ad avere un pensiero per vedere chi è più grande. Da dove proviene questo pensiero? Dal sopra o dal sotto? In tedesco c'è scritto: sorge il pensiero per discutere chi sia fosse il più grande. Sempre quando sorge un tale pensiero, deve essere rimesso giù chi fosse il più grande. Ci sono ancora altri aspetti? Peter, se io ti dico sempre quello che fai è proprio bene, come hai organizzato la Yuko, è proprio perfetto come l'hai fatto, il trasporto, le liste, nessuno riesce a farlo come te. Allora tu come ti senti? Sto male, dice. È bene questo, se stai male, se senti questo. E se non vogliamo che Peter stia male, allora non gli diciamo queste cose. Non è bene se io dico a un fratello: tu sei così meraviglioso, fai tutto in modo perfetto. Magari stai male, o cosa succede al peggio? Diventi orgoglioso. E se io ti dico 10 volte: ti dico quello, 10 volte dico quello che fai è perfetto, poi la 11ª volta magari lo fai meno bene, allora ti dico non l'hai fatto così bene, e poi cosa dici? Non dobbiamo lodarci gli uni gli altri. Se io lodo qualcuno, gli faccio del male, perché distrugge l'edificazione. Se un fratello ha fatto le cose in modo meraviglioso, allora lodo il Signore. Lo ringrazio il Signore dicendo: grazie Signore perché Peter ha organizzato tutto in modo meraviglioso, ma non lo dico al fratello. Leggiamo Luca 17, da 7 a 10. Se uno di voi ha un servo che ara o bada alle pecore, gli dirà forse, quando quello torna a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola. Non gli dirà invece: preparami la cena, rimboccati le vesti e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu. Si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato?
Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Se faccio qualcosa nella chiesa, se lo faccio in modo meraviglioso, allora io mi aspetto che i fratelli e le sorelle vengano e mi dicono: hai fatto le cose proprio bene. Ma non dobbiamo avere un tale atteggiamento. Non mi aspetto un ringraziamento, ma come c'è scritto, dobbiamo dire: noi siamo servi. Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Questo è una mente sana, pensiero sano, perché vediamo che siamo in obbligo di farlo verso il Signore, e non ci aspettiamo che Benjamin viene da me e mi lode e mi fa i complimenti, ma diciamo: siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Questo significa che nella Chiesa non dobbiamo cercare onore per noi stessi, non dobbiamo neanche paragonarci, non dobbiamo chiederci chi è colui che sa predicare bene il Vangelo, chi condivide bene, chi dà delle testimonianze belle. Non abbiamo paragoni da fare, siamo tutti membri apposti nel corpo e ognuno cerca il migliore per la Chiesa. Mi piace molto come è espresso in Salmo 22. Scusate, il Salmo 122. Sette e otto. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò: la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Alleluia. 7-9. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Nelle lettere viene menzionato così spesso che siamo un corpo che è fatto da tante membra. Primo Corinzi 13. Perché il corpo non è un membro, ma tante membra. Primo Corinzi 12, 13, 14. Ecco. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Abbiamo tutti la stessa fonte, sempre il Signore è espresso. Da ognuno, ciascuno di noi, il Signore viene espresso. E siamo nel corpo posti come membra. Come c'è scritto anche in Romani 12, versetto 4. Perché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Secondo la grazia abbiamo diverse funzioni, però è sempre lo stesso spirito che ci abbevera. Però c'è anche un bisogno pratico, che le membra si consacrino in modo pratico. Anche nella preparazione della Eucaristia
c'erano delle cose pratiche da fare. Se io voglio alzare questo libro, prendere questo libro, la mia mano deve afferrarlo. Se il primo dito mi dice non ho voglia, l'altro sono troppo debole, e il piccolo dice io non lo faccio perché sono troppo debole, non sono così forte come il pollice, ma quindi non funziona. Ogni membro è così importante, ogni membro deve fare la sua funzione e non dire non importa se adesso propongo questo cantico, se faccio questo servizio, se dico questa preghiera, perché e non dirti questo non fa differenza se io lo faccio o meno, perché ogni membro è importante e ogni membro è approvvigionato da quest'unico spirito, lo stesso spirito, da questo vaso che abbiamo visto pieno di olio, è sempre la stessa fonte. Poi c'è scritto, poi continuo con i versetti sull'amore. L'amore sia senza ipocrisia, Romani 12, versetto 9. Nella Chiesa abbiamo bisogno di qualcosa di veritiero, di autentico. Non abbiamo bisogno di maschere, di finzioni. Ma abbiamo bisogno soltanto di quello che è veritiero. L'amore sia senza ipocrisia, abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Non avevo mai capito questo versetto, l'avevo sempre letto in modo isolato per me. Io devo essere fervente, siete ferventi nello spirito, devo essere forte in spirito, ardere. Ma questo versetto qui, questo aspetto, siete ferventi nello spirito, sta in mezzo alle cose che parlano dell'amore gli uni per gli altri. Poi continua, siete allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alla necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Questo significa essere ardenti nello spirito, prendere cura gli uni gli altri. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Chi ha mai pensato che essere ferventi nello spirito significa piangere con quelli che piangono? Dobbiamo avere questa consapevolezza. Di piangere con quelli che piangono significa essere ardenti nello spirito. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Anche l'ospitalità, provvedere alle necessità dei santi, anche questo significa essere ardenti nello spirito. Ma il Signore deve darci un peso gli uni per gli altri nel nostro cuore. Noto che ho bisogno di un tale peso per gli fratelli e le sorelle. Il mio cuore deve ardere per i fratelli e le sorelle. Io devo volere il meglio per Gerusalemme. E qualcosa sta sul mio cuore, è l'aspetto della riunione di preghiera. Soprattutto nella riunione di preghiera si tratta dei pesi dei santi. Si tratta dei pesi della Chiesa, dei pesi di ognuno personalmente. Un fratello una volta ha detto: se io ho un peso per l'edificazione, io vengo alla riunione di preghiera. Perché ognuno deve chiedere al Signore personalmente cos'è il tuo peso per la Chiesa. Sono sicuro che il Signore ci spingerà, magari non ogni volta, ma ci spingerà di andare alla riunione di preghiere, di partecipare alle necessità dei santi, partecipare all'edificazione della Chiesa e intercedere per i pesi attuali della Chiesa. Come detto, siamo una famiglia di Dio. Ci sono giovanissimi, giovani, vecchi, meno vecchi, e tutti insieme portiamo il peso della Chiesa. E c'è scritto anche che nella riunione di preghiera devono esserci anche lì giovanissimi, giovani, meno vecchi e vecchi. Ultimamente a Stoccarda era un po' triste che alla riunione di preghiera c'erano solo quelli più o meno sopra i 50 e quasi nessuno sotto i 50. Questo è triste perché il peso della Chiesa viene portato solo da fratelli e sorelle che hanno più di 50 anni. Questo non è normale. Il Signore vuole veramente che portiamo tutti insieme i pesi della Chiesa, che tutti insieme vediamo che si tratta dell'edificazione di Gerusalemme, che si tratta delle necessità dei santi, dove ogni singolo membro è responsabile e porta il peso. È bene portare questo punto al Signore. Certamente la preghiera non è soltanto limitata alla riunione di preghiera, ma la riunione di preghiera è qui per poterne parlare delle necessità dei santi. Per questo è così importante. C'è un altro versetto in Colossesi 4. Un nostro fratello, Epafra. Colossesi 4, versetto 12. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi, come uomini compiuti, completamente disposti a far la volontà di Dio. Completamente disposto in ogni momento a far la volontà di Dio. Come ieri sera abbiamo combattuto per la nostra sorella pregando, e se non vengo alla riunione di preghiera non so neanche cosa sono i pesi, che cosa hanno bisogno i santi. Per questo è così decisivo che insieme combattiamo in preghiera. E anche Paolo dice in un versetto qualcosa di incoraggiante, che mi incoraggia, Romani 15, versetto 30. Ero stupito quanto lui era uno con le chiese, e lui ha chiesto anche che la chiesa prega per lui. Or fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Amen. Che combattete insieme a me, con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Lui ha detto le sue necessità alla Chiesa. Ha chiesto alla Chiesa di pregare per lui, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. La riunione di preghiera ha a che fare con il combattimento spirituale. Stiamo contro il nemico in queste riunioni di preghiera. Grazie Padre. Poi c'è scritto in Romani 12, versetto 16, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili
non vi stimate saggi da voi stessi. Qui di nuovo esce questo punto che è importante, di non pensare più alto di se stesso. Non vi stimate saggi da voi stessi. Ho trovato un'altra traduzione che mi è piaciuta molto di questo versetto, vorrei leggervela. Siate... non aspirate le cose alti e non consideratevi come dire cioè siete disposti anche a fare dei piccoli servizi e non stimatevi troppo preziosi per fare i piccoli servizi. Preservatevi da voler sapere meglio di altri le cose. Con le nostre preoccupazioni e necessità possiamo venire ai santi, possiamo esprimere le nostre necessità. Possiamo avere una fiducia gli uni negli altri. Se magari un fratello viene da me con un peso, me lo dice questo peso, ma io non è che vado a dirlo agli altri, perché sennò lui perde fiducia in me. Dobbiamo avere un atteggiamento corretto gli uni verso gli altri. Se un fratello viene da me con un peso, possiamo insieme pregare per questo. E alla fine vorrei ancora leggere un brano che ho letto durante la preparazione in Zaccaria 8. In Zaccaria 8, 1 a 5. Leggiamo insieme. Zaccaria 8, 1, 5. La parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Io provo per Sion una grande gelosia. Sono geloso di lei con grande ardore. Così parla il Signore. Io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Così parla il Signore degli eserciti. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno. Lui è geloso con una grande gelosia verso Gerusalemme. Io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Questo deve essere la Chiesa, monte santo, città della fedeltà. E mi ha impressionato qui che lui menziona i vecchi. Le piazze della città saranno piene di vecchi e vecchie. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. E poi c'è scritto, le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno. Cosa significa? Che ci sono vecchi e ci sono anche ragazzi piccoli. Sono questi vecchi che hanno già un bastone perché la età è avanzata, ma ci sono anche i piccoli. che giocano. Non soltanto la gioventù avanza, ma tutti insieme avanziamo con i fratelli e le sorelle. E questo è bene, di avere questa consapevolezza. Non dobbiamo restare tra di noi giovani e i vecchi tra di loro, ma insieme avanziamo. Siamo un corpo. Noi abbiamo bisogno dei vecchi e i vecchi hanno bisogno di noi. Possiamo fortificarci l'uni gli altri. In Zaccaria 3, versetto 10, possiamo leggere: in quel giorno, dice il Signore degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vite e sotto il fico. Gli uni gli altri vi inviterete sotto la vite e sotto il fico. Questo è un godimento. Che godimento? Ci inviteremo sotto la vite e sotto il fico. È bene anche invitare, una volta per esempio, i fratelli vecchi. Non soltanto invitare quelli che hanno la stessa età di noi, ma anche quelli che devono arrivare col bastone. È bene fare questo. O se i fratelli e le sorelle vecchi ci invitano, ed è bene anche andare. Ultimamente una sorella anziana mi ha detto che è triste perché prova sempre a invitare giovani, fratelli e sorelle, e desidera essere edificata con loro, avere comunione, però non vengono. Invitiamoci gli uni gli altri sotto la vite e sotto i fichi.